Arpeggi.
Questa volta conosceremo un Mikis Theodorakis molto più corporeo, più concreto. Lui stesso è fisicamente una specie di espressione della forza, delle idee che gli hanno fatto prendere delle decisioni, optare per delle scelte di lotta per tutta la sua vita. Certo, avrebbe potuto tranquillamente vivere ripiegato su se stesso, curando semplicemente le sue opere musicali, ma il richiamo dell'altro, dell'esterno, della strada, l'ha sempre rimesso in gioco, l'ha sempre messo nel cuore della lotta, perché, lo ricordiamo, prima di tutto è uno spirito assolutamente libero. Ha delle sue leggi, ha dei suoi ideali per i quali combattere e coi quali comunicare agli altri questi doni preziosi della libertà e della giustizia. Mikis Theodorakis nasce il 29 luglio 1925 nell'isola greca di Chio, da un padre di origine cretese e da una madre di origine greco-anatolica. La famiglia segue il padre, che è un impiegato pubblico, nei suoi trasferimenti in diversi centri delle isole Egee, del Peloponneso e anche poi della terraferma, quindi un'infanzia portata in giro. Appassionato di musica, già da bambino, comincia a scrivere le sue prime composizioni a 13 anni. Poi scoppia la Seconda Guerra Mondiale, l'occupazione della Grecia nel 1941 da parte delle truppe tedesche, italiane e bulgare. È arrestato una prima volta a Tripoli nel 1942 dagli italiani, rilasciato l'anno successivo, è di nuovo arrestato e torturato. Uscito ancora una volta dalle carceri nazifasciste, entra in clandestinità ad Atene e diventa membro dell'organizzazione del Fronte Nazionale di Liberazione. Con questo, naturalmente, copre la sua militanza nella resistenza e segue, nascosto sotto altra identità, dei corsi al Conservatorio di Atene, in particolare la classe di Philoctetis Economidis. Dopo la liberazione, eccolo ancora in lotta a fronteggiare le forze controrivoluzionarie che portano la Grecia alla guerra civile dal 1945 al 1949. È arrestato molte volte in questo periodo ed è anche stato percosso dalla polizia, prima durante una manifestazione nel marzo del 1946, poi creduto morto lo trasportarono alla morgue, rischia per la prima volta di essere sepolto vivo, poi conosce la deportazione nel 1947 e nel 1948 a Makronissos, dove compone tra l'altro la sua prima sinfonia. Si ammala gravemente di tubercolosi. Anche qui viene torturato e per due volte sepolto vivo e tirato fuori all'ultimo momento. Qui la fortuna aiuta certamente l'audacia di Theodorakis, perché è uno dei pochi a uscire da questo inferno dei campi di concentramento durante la guerra civile di Grecia. Nel 1950 viene messo finalmente in libertà, la guerra civile s'arresta e Mikis Theodorakis può finalmente terminare i suoi esami al Conservatorio dell'Odeon e ottenere il suo diploma in armonia e in contrappunto e fuga. Scrive la sua prima opera nel maggio del 1950, Assigonia. Comincia a comporre, si fa conoscere in patria. Tutti cominciano a pensare a un nuovo talento della musica greca. Nel 1953 un suo balletto sinfonico, Carnaval, viene rappresentato all'Opera di Roma. Si trasferisce a Parigi con una borsa di studio, comincia a comporre pezzi sinfonici, musiche per balletto e comincia a scrivere anche per il cinema. Mosca, Parigi e Londra aprono le porte a Mikis Theodorakis. Il 1953 è un anno importante anche per dei motivi molto personali. Mikis Theodorakis sposa Mirto Altinoglu. Si erano conosciuti 10 anni prima, ma sapete, ci si può immaginare, insomma, tutti quegli avvenimenti, la guerra, la liberazione, la guerra civile, la repressione, insomma, tutte quelle storie nelle quali Theodorakis, come abbiamo scoperto, era coinvolto in prima persona, hanno dovuto fargli accantonare il progetto di sposare la donna che amava. E dunque, eccolo, nel 1953, Mikis e Mirto salire sull'altare. Una donna che ha sostenuto Mikis Theodorakis in tutti questi anni, e lei il suo miglior critico, un po' la sua guida. Aveva lasciato la sua carriera professionale di radiologa per consacrarsi esclusivamente a suo marito e ai loro due figli, Yorgos e Margarita. E Mikis Theodorakis cresce la sua attività di musicista, cresce la sua figura di combattente, di comunista, si colloca al centro del rinnovamento della vita musicale, artistica e culturale della Grecia, di quella Grecia che lui sognava, la Grecia del popolo, di una Grecia impegnata a sconfiggere la terribile povertà e a sollevarsi a una dignità democratica dopo l'occupazione conosciuta durante la Seconda Guerra Mondiale, dopo la guerra civile e la sanguinosa repressione. Insomma, un Mikis Theodorakis che diventa grande musicista, ma che non perde assolutamente la sua voglia di combattere contro l'arretratezza politica, sociale e culturale coltivata da una monarchia autoritaria e da una classe possidente, gelosa di tutti i suoi privilegi, naturalmente nazionalista, tradizionalista e anche, perché no, bigotta. E come se non bastasse tutto quello che era accaduto sinora alla Grecia, ecco arrivare il momento di 4 colonnelli, Papadopoulos, Patakos, Makarezos e Ioannides. Il 21 aprile 1967 torna la dittatura in Grecia. E dunque ecco che Theodorakis torna ad essere il bersaglio numero uno per la sua musica e per il suo impegno politico. L'odio dei colonnelli si scatena contro di lui. Lo cercano ovunque, non certo per sopprimerlo, per eliminarlo fisicamente, perché il mondo intero aveva gli occhi rivolti verso il regime fascista dei colonnelli, ma certamente per toglierlo di mezzo, come si suol dire. Ma non lo trovano. E Theodorakis, naturalmente, adopera le armi della musica e comincia a scrivere e a diffondere le sue canzoni di lotta. E dunque succede qualcosa che rarissimamente, forse mai, è accaduta a un compositore, ovvero di vedere vietata la circolazione della sua musica. Il 1 giugno 1967 accade tutto ciò. La musica e soprattutto le canzoni di Theodorakis vengono tolte dalla circolazione. Non sappiamo dove si sia potuto nascondere, però lo trovano. Esattamente 4 mesi dopo la salita al potere, lo trovano il 21 agosto del 1967. Dopo l'arresto, la giunta dei colonnelli fa circolare la voce che Theodorakis si era ritirato, che era pronto a collaborare, ma naturalmente nessuno ci credette. Anche perché in quegli anni, alla fine degli anni 60, la solidarietà internazionale non era certamente una parola priva di senso. E fu così che musicisti e intellettuali un po' in tutto il mondo formano dei comitati per la liberazione di Theodorakis, in particolare in Inghilterra con Iris Murdoch, con Julian Huxley, Doris Lessing e poi i membri dell'Accademia delle Arti di Berlino, petizioni, firme, tutto ciò che si poteva fare, tutto ciò che poteva essere una pressione costante nei confronti della giunta militare greca. poi giungevano notizie della sua salute, insomma. E un'altra petizione, poi importante, con dei musicisti del livello di Igor Stravinsky, di Pierre Boulez, Luigi Dalla Piccola, Paul Dessau, Hans Werner Henze, Ernst Krenek, Rolf Liebermann, Bernd Alois Zimmermann. La giunta militare greca non ha che una sola soluzione, la deportazione. E così Michis Theodorakis e la sua famiglia vengono portati in un villaggio di montagna del Peloponneso, a Zatuna. E anche qui lotta con le sue armi, ovvero con la musica. Realizza le 11 arcadie, che sono dei cicli di rara intensità. Si forma un comitato per la sua liberazione anche negli Stati Uniti. Anche qui grandi personaggi, soprattutto della musica, ma anche della politica, del teatro. Le firme di Leonard Bernstein, Arthur Miller, Harry Belafonte, Arthur Schlesinger Jr. E anche nell'Unione Sovietica un comitato di artisti si forma per la liberazione di Theodorakis e una delle prime firme è quella di Dmitri Shostakovich. A questo punto la pressione d'opinione, ma anche politica internazionale, è forse troppo anche per i colonnelli. E così Jean-Jacques Servan-Schreiber ottiene da Papadopoulos l'autorizzazione di portare Theodorakis in esilio a Parigi. E lì arriva il 13 aprile 1970, ma la giunta militare trattiene la moglie e i suoi due bambini. Li tiene in ostaggio, naturalmente, per impedire a Michis di parlare, di scrivere musica. Ma alla fine del mese, dopo che Mirto, Margarita e Yorgos sono usciti clandestinamente dalla Grecia, Theodorakis si scatena contro la giunta militare greca, che ha, d'altronde e per fortuna, ancora poco da vivere. Il 24 luglio 1974 Michis Theodorakis rientra trionfalmente in Grecia.
È stato imprigionato, torturato.
L'uomo è dotato di meccanismi per scordare i momenti brutti e ricordare soltanto quelli belli. Queste tragedie sono iniziate negli anni 40 e comunque hanno lasciato delle tracce molto profonde dentro di noi. Io da tutte queste cose cerco di tirare fuori i momenti belli, cioè di trasmettere i momenti di speranza, di bellezza, i momenti di libertà, da quelli brutti. E comunque ho la soddisfazione di sapere che con questa lotta che abbiamo iniziato, la giunta militare non c'è più. I protagonisti della dittatura sono tuttora in prigione.
Ma i problemi e le contraddizioni e la lotta di Theodorakis non finiscono qui, anche perché dopo il suo ritorno la sua presenza politica continua ad essere piuttosto importante. Sostiene la soluzione Karamanlis, cioè un governo liberale di centro, proprio per non riaprire vecchie storie, vecchie ferite del suo popolo. È disposto a tutto purché la democrazia che si ricomincia a costruire sia autentica e non subisca l'ennesimo tradimento. Quando gli sembra che il governo socialista di Andreas Papandreou si stia trasformando in un regime personale e autoritario, compie un gesto piuttosto clamoroso e sostiene l'opposizione di centrodestra. Accetta nel 1990 di essere ministro nel governo di Konstantin Mitsotakis, candidandosi nelle sue liste e ricoprendo per qualche tempo un incarico nel nuovo governo conservatore. E qui molti amici gli voltano le spalle. Anche la sua amica e la sua grande cantante Maria Faranduri, che entra in Parlamento con i socialisti del Passo.
Come mai proprio con Nuova Democrazia, signor Theodorakis?
Καταρχήν δεν μπορούσα να πάω με τον συνασπισμό, διότι οι ηγέτες του συνασπισμού.
Dopo l'assassinio del deputato Pavlos Bakoyannis, genero di Mitsotakis, io ho dichiarato di conoscere i mandanti. Così sono diventato anch'io un obiettivo dei terroristi. Come vede, sono circondato dalla polizia e non mi posso più muovere senza la sua protezione. Mi sono allora rivolto ai compagni della coalizione e ho chiesto aiuto, ma non ho ottenuto nessuna risposta. Cosa dovevo fare? Restare tappato in casa solo con mia moglie, senza incontri politici, senza niente? Dovevo forse abbandonare il paese e tornarmene all'estero. Ma dal momento che io sono un personaggio pubblico e parte oggettiva della vita politica, dovevo pur prendere una posizione. Certo, andare con Nuova Democrazia è stato uno shock per la gente, ma più psicologico che politico. D'altronde non era una novità, anche perché nel 1974 io avevo sostenuto Karamanlis. Noi abbiamo bisogno di un governo di collaborazione nazionale. L'ho dichiarato anche il giorno dopo le ultime elezioni.
Mikis Theodorakis continua a militare a suo modo, guardando avanti, guardando verso una specie di sua personale e continua nuova resistenza.